il nuovo approfondimento che ci porta in India. Ci senti, Matteo?
Sì, vi sento
Ah,
bene.
perfetto. Bene, allora abbiamo pensato di andare in India perché sono in corso e dureranno per un po' di settimane le elezioni di questi 900 milioni di votanti, di elettori chiamati alle urne in questo enorme subcontinente, perché è piuttosto importante riuscire a capire l'importanza in sé delle elezioni più che di quello che capiterà, perché in fondo è abbastanza facile che riesca a ritornare alla vittoria, a controllare il governo, Narendra Modi. Intanto i contendenti sono due, giusto? Lui è il discendente della dinastia Gandhi.
Sì, nel senso ci sono delle particolarità. Il BJP, che è diciamo, il partito conservatore hindu di Narendra Modi, sia nel 2014 che nel 2019 ha concorso alle elezioni, individuando già colui che sarebbe stato il primo ministro, perché qui non si vota direttamente il primo ministro, si vota l'assemblea parlamentare, la Camera Bassa, e poi la Camera Bassa, in base alla maggioranza che si trova in Parlamento, poi diciamo, elegge il proprio rappresentante del governo che è il primo ministro. Quindi la destra dice in pratica votate per noi e Modi diventerà primo ministro. Tutti gli altri, le elezioni di quest'anno mi sembrano abbastanza Modi contro tutti, tutti gli altri bisogna vedere perché in base all'aritmetica parlamentare che verrà fuori dall'esito delle elezioni bisognerà vedere chi prende più voti e presumibilmente, nel caso le opposizioni vincessero, bisognerà mettersi d'accordo e fare un governo di coalizione e nella coalizione bisogna vedere se il Congress di Rahul Gandhi sarà quello che ha preso più voti, allora potrà decidere, potrà anche spingersi per essere lui eventualmente primo ministro. Se no ci sono una serie di partiti regionali che sono molto molto importanti a livello locale e virtualmente inesistenti a livello nazionale, che però portano, diciamo, un sacco di acqua al mulino, ad esempio Mamata Banerjee in Bengala Occidentale o scusate, Akhilesh Yadav in Uttar Pradesh, cioè sono stati enormi. L'Uttar Pradesh da solo credo che ormai siano intorno ai 130 milioni di persone, quindi insomma i voti che vengono da lì poi devono essere pesati, come si dice.
Sì, mi senti ancora?
Sì.
Ah, ok. Però si parlava di una specie di referendum sull'era Modi. In fondo lui era arrivato al potere proprio dicendo che avrebbe cambiato il mondo indiano e adesso è 4 anni, 5 anni che è al potere,
5 anni.
5 anni che è al potere e quindi il voto è su di lui, su un referendum su quello che ha fatto.
Sì, sostanzialmente è così. Infatti, appunto perché Modi, diciamo che quando è arrivato a occupare uno spazio così importante nella politica nazionale indiana, cioè dal 2014, diciamo che è un personaggio talmente ingombrante, talmente grande da occupare uno spazio mediatico, che ha decretato che queste elezioni non potessero essere nient'altro che un referendum su di lui. Nel senso, nel 2014 lui aveva stravinto le elezioni, costringendo l'Indian National Congress di Gandhi diciamo, al record negativo nella storia del partito, nel senso loro non avevano mai preso così pochi voti, mentre il BJP di Narendra Modi era riuscito a prendere una maggioranza assoluta nella Lok Sabha, cioè la Camera Bassa del Parlamento, da solo suo partito, senza alleati, era una roba che non succedeva da 30 anni. Quindi lui è arrivato su questa piattaforma di facciamo grandi riforme economiche, facciamo ripartire la locomotiva indiana e vedrete che con me, che sono un uomo forte e che è bravo a prendere decisioni, vedrete che le cose andranno meglio. 5 anni dopo, in teoria, una persona che si affaccia per la rielezione su quella piattaforma del 2014 dovrebbe andare dai suoi elettori a dire: avete visto quante belle cose ho fatto negli ultimi 5 anni? Fatemene fare altri 5. E invece questa cosa non sta succedendo assolutamente, nel senso che la piattaforma economica, la piattaforma del progresso, la piattaforma del grande sogno indiano con cui Modi aveva convinto tutti gli elettori, è inesistente, è completamente inesistente dalla retorica non solo di Modi, ma anche di tutto il resto del suo partito. Siamo tornati alla propaganda ultra-hindu, nel senso. Le parole chiave sono sicurezza, andiamo contro i nemici dello Stato, qui vengono chiamati anti-national, che nei nemici dello Stato ci stanno un po' tutti, ci stanno i progressisti, ci stanno i comunisti, ci stanno i musulmani, ci stanno i pakistani, ci stanno i musulmani kashmiri, ci sta chiunque non sia d'accordo con Modi. E diciamo che la strategia del divide et impera con cui il BJP era riuscito a vincere in questi anni una serie di elezioni locali, la stanno applicando ancora più, in modo più estremo a livello nazionale, e le conseguenze potrebbero essere gravi.
Ieri, tra l'altro, hai citato i Kashmiri, si sono tenute le elezioni in Kashmir, mi pare, ed era stato richiesto ai separatisti un appello al boicottaggio che non sembra che sia riuscito molto.
No, sì, il problema in Kashmir è che la situazione politica locale è completamente sfibrata. Apriamo una parentesi velocissima. Il BJP, cioè il partito di Modi, fino a, mi sembra, un anno e mezzo fa, era al governo in Kashmir, in coalizione con un partito locale. E le voci che giravano all'epoca erano forse con un governo forte si riesce, diciamo, a stabilizzare tutta la questione del Kashmir e magari addirittura ad aprire un tavolo serio con il Pakistan su questa cosa che assolutamente non è successa. E al momento il Kashmir, se non sbaglio, mi sembra che qui sia governato, sia, diciamo, come si dice, commissariato, cioè che è stato governato dal governatore, che è una carica non eletta. E bisogna capire come loro ne usciranno, quali sono le dinamiche interne tra quelli che si erano prima alleati con Modi e adesso che fine faranno questi, la parte che si era alleata con il Congress, è davvero il caos. Poi ovviamente le elezioni che si tengono a poche settimane dagli attacchi, diciamo,
Sì. Questo
strikes di Modi in Pakistan.
sì, mi senti
Mi
ancora?
sentite?
Sì. E,
Sì.
ecco, il Kashmir ci consente anche di buttare uno sguardo sulla politica estera dell'India, a cominciare appunto dal Pakistan. Ci sono stati un paio, un mese fa circa, o un paio di mesi fa, degli scontri che hanno procurato dei morti, gli sconfinamenti, i bombardamenti, che erano forse solo a scopo elettorale dal punto di vista di Modi, che comunque rievocano le tante guerre che ci sono state al confine Kashmiro tra Pakistan e India. Mi sente?
Sì, diciamo, l'airstrike di Balakot, questo come viene raccontato qua in India, lo ricordiamo brevissimamente agli ascoltatori. Il 14 febbraio c'era stato un attentato portato da un terrorista di Jaish-e Mohammed, che è una delle varie sigle dell'estremismo islamico pakistano. Questo attentato ha colpito un convoglio di militari indiani nel Kashmir indiano, ha fatto 40 morti e decine di feriti. Ed era uno degli attentati più sanguinosi della storia, probabilmente, del Kashmir. Qualche settimana dopo, il 26 febbraio, l'aeronautica indiana sostiene di aver colpito uno degli obiettivi sensibili al di là del confine, questo campo di terroristi, sempre di Jaish e Mohammed, dicendo informalmente di aver ucciso più di 300 terroristi. Il dato, diciamo, geopolitico e di storia militare di questa questione, che è quello secondo me più rilevante e che meno si presta ai vari spin della propaganda e pakistana e indiana, è che l'India non bombardava un obiettivo in territorio pakistano dal 1971, il che significa che se esiste un'asticella, se esiste una linea rossa per cui il conflitto con il Pakistan è di bassa intensità ed è sostanzialmente non è mai finito, il 26 febbraio il governo Modi questa asticella l'ha alzata, e quando ho intervistato degli esperti di geopolitica e di sicurezza indo-pakistana, loro mi hanno detto probabilmente la guerra non ci sarà, e infatti la guerra non c'è stata, però attenzione, perché la prossima volta che si ritorna a fare scambi di missili da un lato e l'altro del confine, si riparte il 26 febbraio, cioè si riparte da io vengo, ti bombardo a casa tua, cosa che era stata evitata. Detto questo, ovviamente il Narendra Modi ha cavalcato questa questione a fini elettorali. La speculazione che l'abbia fatto appositamente appena prima delle elezioni si può fare, però ovviamente non ci sono dati per sostenerla, quindi può essere una chiave di lettura, però non si sa. E ovviamente questo ha portato gran parte della campagna elettorale su dei binari assolutamente identitari e assolutamente India contro Pakistan, e addirittura nelle ultime settimane Modi che sta facendo ovviamente comizi in tutta l'India, ogni giorno viene fuori il titolo in cui lui, diciamo, che lascia intendere, o delle volte accusa proprio apertamente i suoi oppositori, cioè il Congress principalmente, di essere amici dei terroristi, di essere amici dei pakistani, di non aver sostenuto le forze armate indiane, e quindi se tu non sostieni le forze armate indiane, allora vuol dire che sei il nemico dello Stato.
Mi sembrava interessante l'excursus che hai fatto di geopolitica. Ho letto su Affari Italiani, mi sembra, che c'è una sorta di sfida tra i porti pakistani e indiani riguardo a quello che è l'adesione alla Belt and Road, Belt and Road dei cinesi. Laddove l'India sembra recalcitrante, e forse un po' la sfida tra le due, il conflitto tra le due viene rinfocolato proprio dai cinesi per poter allargare questo suo progetto di commerci e porti.
Sì, l'India è storicamente, nel senso, il progetto della Via della Seta ormai diciamo che era stato pensato oltre 10 anni fa ed è stato iniziato a essere implementato da, no, 10 anni fa forse troppo, comunque è stato iniziato, pensato qualche anno fa, e ormai è già nelle fasi di implementazione, e aveva attratto adesioni in tutto, sostanzialmente in tutta l'Asia meridionale, tranne l'India. Nel senso, l'India è stato l'unico paese in tutta la regione a dire noi a questa cosa non ci stiamo, perché diciamo che sollevava due critiche fondamentali. La prima era quella della sicurezza, ovviamente, cioè a fronte di così ingenti investimenti in Pakistan e delle infrastrutture che dovevano tagliare in pratica a metà il Pakistan e collegare le ferrovie del nord con il porto, con un porto a sud, questa cosa creava un problema, diciamo, strategico all'India da un lato, e dall'altro era quello di non voler, diciamo, entrare in un progetto così enorme da comprimari, da sudditi fondamentalmente, perché questo per parecchi paesi, credo per tutti i paesi, però in particolare per parecchi paesi dell'Asia meridionale, aderire alla Via della Seta significa dire sì ai progetti cinesi, a prendersi i soldi che i cinesi ti danno per fare questi progetti ed esporsi a un rischio di debito che abbiamo visto in Sri Lanka, ad esempio, può portare a una sorta di espropriazione dei progetti che in teoria dovevano essere fatti per tutti e invece poi diventano cinesi, in particolare in Sri Lanka. Il presidente precedente aveva consentito a prendere un sacco di soldi dai cinesi per realizzare questo porto strategico, perché Sri Lanka è in mezzo all'Oceano Indiano, e dopo qualche anno la Cina è tornata a dire: va bene, il porto adesso c'è, però voi non ci state pagando gli interessi, quindi il porto ce lo prendiamo noi, il che significa che oggi c'è un porto in Sri Lanka che è completamente gestito dalla Cina.
Che per un nazionalista come Modi deve essere come un pugno in un occhio.
No, non lo può accettare, non può accettarlo assolutamente a livello politico, anche perché Modi ha cercato in questi 5 anni, Modi ha cercato, non riuscendoci chiaramente, ma ha cercato di proiettarsi come leader alternativo, come leader asiatico alternativo allo strapotere cinese, ha cercato di offrire il fianco a delle alleanze X per contenere, diciamo, l'espansione cinese. Qui si è parlato, poi anche lì bisogna vedere se sono tutte robe di spin, se sono cose che vengono fatte a bella posto, se effettivamente c'erano dei progetti. Qui si era parlato di una triplice alleanza, diciamo, tra Stati Uniti, Giappone e India per contenere la Cina, quando Trump e Modi, grandi amici, Modi che è andato più volte in Giappone, Shinzo Abe che è venuto in India, grandi abbracci e baci, cioè si voleva dare quell'impressione che l'alleato chiave per contenere l'espansione cinese che esiste poteva essere l'India. Poi non se n'è fatto niente, perché ovviamente l'India non è purtroppo per l'India, purtroppo per chi governa l'India, non è considerata, secondo me, una potenza geopolitica rilevante, nel senso che l'India non si siede al tavolo con i grandi, non so come spiegarlo in un altro modo.
Sì. Nonostante che abbia uno sviluppo che è valutato intorno al 7% del PIL, quindi...
Sì. Sullo sviluppo, se abbiamo tempo, vorrei aprire un'altra questione. Il problema dello sviluppo indiano sono i numeri che vengono dati, nel senso che le cifre ufficiali che escono sono delle cifre che vengono cucinate, diciamo, a Nuova Delhi. E da tempo gli osservatori internazionali, diciamo, che avevano iniziato a prendere queste cifre con le pinze, perché non si capisce bene da dove arrivano questi dati, non si capisce bene, hanno cambiato tra l'altro nel 2014, se non sbaglio, proprio l'ufficio statistico centrale indiano ha cambiato il metodo di calcolo del PIL, e quindi nel giro di una settimana il PIL indiano è schizzato i 2 punti percentuali, ma solamente perché avevano cambiato il modo in cui si calcolava. E diciamo che c'era questo dubbio che aleggiava e ha sempre aleggiato intorno alle cifre indiane. Nelle ultime un mese e mezzo sia la World Bank sia Raghuram Rajan, che è l'ex credo si dica direttore della Reserve Bank of India, cioè della banca centrale indiana, hanno dichiarato ufficialmente ai media che se effettivamente questi numeri devono essere presi per quello per veri, tutti gli altri indicatori economici non combaciano, nel senso un paese non può crescere del 7% e avere, diciamo, così pochi posti di lavoro creati, così poca crescita industriale, l'agricoltura che qua pesa tantissimo nel PIL nazionale è in crisi, nel senso che ci sono state centinaia di migliaia di contadini che hanno protestato nelle principali città indiane perché si erano indebitati e il governo non li sosteneva, non riuscivano a vendere le cose. Cioè l'India si comporta come un paese che non sta crescendo così tanto come dice, questo è quello che dicono gli osservatori, e quindi o i numeri sono truccati o sono, diciamo, parziali, o vuol dire che le rilevazioni non sono abbastanza accurate.
Io non ho altre domande, almeno non mi viene in mente nulla. Hai qualche ulteriore evento, notizia analisi da proporre?
Sì, nel senso io vorrei semplicemente sottolineare questo, che questo giro di elezioni, parlando, sono tornato in India recentemente, parlando con amici, con colleghi, giornalisti, professori, anche gente, cioè per quel poco che riesco a parlare in hindi, con gente per strada, cioè sono delle elezioni che qui vengono vissute molto come se la democrazia indiana, che ha tutti i suoi limiti ma che comunque è una democrazia, cioè sono per la sopravvivenza della democrazia indiana. Per farvi un esempio, 2 giorni fa il BJP, cioè il partito di Modi, ha annunciato che candiderà a Bhopal, che è una città dell'India, diciamo,
sì, piuttosto famosa. Piuttosto famosa, ecco, per
che conosciamo, ecco, candiderà a Bhopal una signora che si chiama Pragya Sathvi, che è stata accusata di terrorismo, nel senso che 2 anni fa c'è stato un attentato contro la comunità musulmana. Lei faceva parte di una di queste sigle del paramilitari extraparlamentari ultra hindu. È stata presa, è stata messa in carcere, poi è stata liberata per motivi di salute. Esiste ancora un processo in corso per chiarire se si tratta di terrorismo o non di terrorismo, e il BJP in un momento del genere non si fa alcuna remora a candidare a Bhopal, una città comunque abbastanza importante, una persona che è considerata una potenziale terrorista hindu. Quindi significa che ormai l'asticella è talmente spostata in alto che si può fare di tutto. Negli ultimi 2 settimane io ho sentito della roba incredibile, che io ho vissuto in India dal 2012 più o meno, e cose del genere io nel 2012 non me l'aspettavo. Non so, il presidente del BJP che è uscito dichiarando che avrebbe cacciato tutti gli infiltrati tranne gli hindu, i buddhisti e i sikh, cioè sostanzialmente a elezioni in corso tu stai dicendo che sei contro la minoranza musulmana e la minoranza cristiana, ricordando che l'India è il terzo paese musulmano al mondo, sono 200 milioni di persone. Qui davvero si rischia, se la rielezione di Modi, rischia davvero di cambiare l'India per come l'abbiamo vista fino ad oggi, e questa è una cosa che è abbastanza chiara secondo me per una parte dell'elettorato.
Che forse è proprio quello che ha fatto Modi in questi 5 anni, riuscire a cambiare enormemente la mentalità e le possibilità di alzare sempre di più l'asticella.
Assolutamente, questo è, e adesso se ne vedono i risultati. Una campagna del genere non sarebbe stata possibile 5 anni fa, questo mi sembra ovvio, e adesso ogni giorno noi, gli osservatori, amici che vivono qui, amici musulmani che vivono qui, aprono il giornale e vedono delle persone che domani potrebbero essere di nuovo quelli che governano, quelli che decidono le loro vite, dire che loro non sono benvenuti qua, tornatevene in Pakistan, votate, se sei musulmano sei un terrorista. E questa è una cosa che magari tanti indiani hanno sempre pensato, ma era una cosa che si aveva vergogna a dire, e adesso ormai è la luce del sole, cioè non c'è nessun problema, si dicono delle cose che si pensavano magari 5 anni fa, ma per pudore non si dicevano, e adesso ormai è tutto sul tavolo.
È un po' come l'enormità qui in Italia.
Ma infatti la questione indiana, questa poi chiudo, la questione indiana si inserisce in un trend internazionale, anche questa cosa di vedere l'India sempre come un paese così particolare, così atipico e così eccezionale, nel senso di eccezione alla regola, è così fino a un certo punto. Perché Modi incarna quel ruolo di uomo forte che dice le cose come stanno e che parla alla pancia del paese, come lo fa Duterte nelle Filippine, come lo fa Trump negli Stati Uniti, come lo fa Putin per certi versi in Russia, come lo fa Orban in Ungheria, come lo fanno tutti, nel senso è un trend internazionale che anche qui in India ha trovato, diciamo, il suo portabandiera.
Quello che dicevi prima mi ha fatto venire in mente una che sentivo qualche giorno fa su Radio Tremondo parlare proprio di queste elezioni e che si citava il fatto che, per converso, c'è anche un partito talit degli intoccabili.
Sì, credo che tu ti riferisca al partito di Mayawati, che
Sì.
è una delle leader politiche di primo piano dell'Uttar
Che è già
Pradesh,
stata parlamentare, mi pare.
ed è già stata, no, lei addirittura è stata parlamentare, lo è tuttora parlamentare, è stata già chief minister dell'Uttar Pradesh per, mi sembra, almeno un mandato, se non sbaglio. Lì bisogna fare tutti i distinguo del caso, nel senso che è vero che è un partito Dalit, cioè che cerca di portare avanti le lotte dei fu, diciamo, fuori casta, che sono tuttora discriminati, specie in città come le campagne, di più nelle campagne ovviamente dalle caste hindu, però cioè, è un partito regionale, nel senso che ci sono i soliti problemi di corruzione, ci sono i soliti problemi di mettersi d'accordo, no, io non ci... Non lo so, non ci metterei tantissima fiducia, nel senso Mayawati è anche un nome vecchio, sinceramente. Qua bisogna aspettare un'altra generazione, probabilmente. I nomi che girano, ad esempio, questo è un altro problema grave, cioè i nomi che girano sono sempre quelli, non c'è nessuno di nuovo, non c'è nessuno di... cioè, non so come dirti, non c'è una Ocasio-Cortez, capito? C'è una persona che arriva e è rivolta tutto, nel bene e nel male, eh? Non esiste, cioè sono nomi che erano lì 5 anni fa, erano lì 10 anni fa e saranno qua probabilmente tra 5 anni quelli che non mancheranno nel frattempo. E il problema del ricambio generazionale nella politica indiana è enorme, è gigante. E finché non si troverà una quadra su questo, le cose è difficile che possano cambiare.
È anche evidente nel cognome del leader del partito di Gandhi, appunto.
Ma sì, certo, ma Gandhi anche uno, anche lui è vecchio, nel senso Gandhi ha 48 anni, ma è un nome vecchio, è uno che ha provato, era il capo del Congress durante le elezioni nel 2014 e si è preso bastonate, uno che gira intorno alla politica da sempre, volente o nolente, probabilmente c'è anche l'ipotesi che lui non voglia, questa è un'altra delle voci che girano, cioè che lui sia obbligato a ricoprire questo ruolo perché è un ruolo familiare, il Congress è un partito sostanzialmente familiare e quindi non si può esimere, essendo lui il primogenito maschio di Rajiv Gandhi, che già fu primo ministro e è stato ucciso in un attentato negli anni, mi sembra, fine anni 80, inizio anni 90,
Sì,
non mi ricordo precisamente la data.
come già la nonna, come già tutta la
Sì, ma
famiglia.
la nonna Indira Gandhi è stata primo ministro, il bisnonno Jawaharlal
Nero.
Nehru è stato primo ministro e quindi è una roba che lui deve fare o non deve fare. È un nome vecchio però Gandhi, è uno che si sa già tutto di lui, è già la gente è preparata a fargli opposizione e viene massacrato spesso e dalla stampa e dalle opposizioni, da chi si oppone al Congress. Il Congress, ne ho parlato ieri con una ragazza che ho intervistato per un altro lavoro. E il problema del Congress è che non ha fatto nessun ricambio generazionale. Cioè abbiamo tolto la presidenza a Sonia Gandhi, la mamma di Rahul Gandhi, e la mamma ha dato la presidenza del partito al figlio. Questo funziona così. E la gente si
Dinastico.
scoccia, la gente non gli vuole votare più.
Una dinastia che parte da Orbassano, praticamente.
Certo.
Va bene,
Bene.
ci siamo intrattenuti più a lungo perché abbiamo più agio oggi di parlare. Comunque, grazie.
No, grazie a voi, grazie a voi.
Ci sentiamo presto.
Volentieri, un abbraccio.
Ciao. Ciao, ciao.